Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bond. James Bond.
Siamo live. Buonasera a tutti, salutiamo Buonasera. I nostri ascoltatori, visori, liveisti. Sono qui con Marco Taddia e Andrea Bersani.
Buonasera.
Ciao. Di Fantascientificast, Andrea, colonna portante di Scientificast, nonché anche collega nel rutilante mondo della fisica nucleare dell'INFN. E quest'oggi vi ammorberemo con la relatività generale, anzi, non paghi della relatività generale, che è troppo semplice, vorremmo andare oltre la relatività generale. Spoiler, non ci si riesce, ci sono faide e morti tra chi sta tentando di fare queste cose, però questo è. Cercare di capire sia nella scienza che nella fantascienza, vabbè, nella fantascienza è facile. Eccoci qua, allora salutiamo Giugiu Giarlo, Corrado e Emilio, che ci saluta alla romana. Ave, ave anche a te Emilio.
Ave e vale.
Ah, e vale, allora, Andrea, relatività generale questa sconosciuta.
Questa sconosciuta è la cosa migliore che tu potessi dire. Allora, tanto per cominciare, grazie per avermi invitato, è la prima volta che sono qui, quindi cerca di fare in modo che, insomma, sia all'altezza del compito che mi chiedi di fare. Cosa volevo dire? La relatività generale in realtà nasce da un'esigenza molto, molto particolare, cioè quella di costruire una teoria della gravità che fosse corretta dal punto di vista di quella che oggi chiamiamo relatività ristretta. Cioè Einstein prima ha pubblicato il famoso articolo sulla relatività ristretta, che era questa elettrodinamica dei corpi in movimento, una cosa di questo tipo, e poi si è impegnato per capire come far funzionare correttamente la gravità nel framework della relatività ristretta, di quella che oggi chiamiamo relatività ristretta. E allora la relatività originale è diventata teoria della relatività ristretta e la teoria relativistica della gravità, teoria della relatività generale. Quindi diciamo, dal punto di vista evolutivo sono due cose che vengono una dopo l'altra, e dal punto di vista logico sono una un'evoluzione dell'altra. Se vogliamo fare anche una piccolissima nota storica, la relatività ristretta era un qualcosa su cui lavoravano in tanti, Mach, Lorentz, c'era tanto interesse e movimento intorno al capire come potesse funzionare questa teoria, diciamo, questo problema della propagazione della luce a velocità fissata. Finita. Era un qualcosa finita e fissata dalle equazioni di Maxwell. Era un qualcosa che in qualche modo creava un grosso interesse tra i fisici teorici. Quindi Einstein ha dato un contributo sicuramente fondamentale, ma non era da solo a fare questa cosa. Mentre invece, se noi andiamo a vedere la relatività generale, lo sforzo per costruire una teoria relativistica della gravità se l'è portato avanti Einstein sostanzialmente da solo. Cioè c'era qualcuno con cui aveva a che fare, è famosa la sua relazione epistolare con Eddington, però Eddington era inglese, Einstein era tedesco, siamo nel, diciamo, a cavallo della prima guerra mondiale e non c'erano ottimi rapporti tra i due paesi, quindi diciamo anche la collaborazione scientifica era abbastanza complessa. Quindi insomma la storia della relatività generale, della teoria relativistica della gravità, è estremamente legata al personaggio di Einstein, e probabilmente lui è, in qualche modo possiamo considerarlo veramente quello che l'ha messa insieme quasi da solo.
Questo anche, giusto, ha scritto le equazioni, poi le soluzioni delle equazioni non tirate fuori in tanti. Nel frattempo salutiamo Verusca che si è collegata, Jack O'Lantern e soprattutto direi Enrico Casari che ci saluta dal Ghana. Ciao Enrico, grazie mille che ci segui da così lontano. Spero che stiate tutti bene in questo periodo complesso un po' per tutti. Sì, perché poi la relatività generale, il punto fondamentale è il principio di equivalenza, che in realtà è una cosa semplicissima, che nessuno, cioè un principio, nessuno sa perché è così. Perché la massa inerziale è uguale a quella gravitazionale, cioè perché io se te spingo hai la stessa proprietà che se cadi nel vuoto. Perché poi da qua discende tutto il delirio di equazioni dell'amico Capelluto.
Questa è una cosa sulla quale anche i libri, diciamo i libri di fisica delle superiori, tante volte non voglio dire che glissano, ma sono un po' superficiali, diciamo.
Si semplifica, buonanotte, se questo è uguale a questo, è MA uguale a MG, si semplifica e tutti i corpi cadono alla stessa accelerazione, che poi è il principio di Galileo. Però in realtà è la cosa più, è un mistero.
È un qualcosa di assolutamente fondamentalissimo, cioè a differenza della, di tutte le cariche, noi abbiamo quattro interazioni fondamentali, l'interazione gravitazionale, l'interazione elettromagnetica, l'interazione nucleare forte e l'interazione nucleare debole. Queste quattro, ciascuna ha una carica in qualche modo, la carica elettrica, la massa, la carica di colore, insomma le cariche, le ipercariche nucleari sono una cosa un po' più complicata, ma fondamentalmente i concetti sono sempre gli stessi, cioè le particelle hanno una qualche caratteristica che le fa accoppiare a un campo che è quello che media l'interazione. L'interazione gravitazionale ha come carica una cosa che ha un significato
duplice,
è molto diverso, cioè non c'è nessuna correlazione tra la carica elettrica e la massa inerziale, cioè la massa inerziale è quella proprietà del corpo che, se il corpo è soggetto ad una certa forza, noi osserviamo una certa accelerazione, il rapporto tra la forza e l'accelerazione è la massa inerziale, cioè è sostanzialmente un modo per dire quanto un corpo si oppone all'essere spinto, diciamo, in termini molto generali e molto, molto semplificati. La massa gravitazionale invece è la costante di accoppiamento col campo gravitazionale. Sono due cose che
avurze, in principio... sono due cose avurze, come direbbe Verdone.
Avurze, completamente. Avurze. Sono due cose che hanno ciascuna la sua dignità indipendente tra di loro. Cioè come la carica elettrica non ha niente a che vedere con la massa inerziale, nel senso che due particelle possono avere la stessa carica elettrica e masse inerziali completamente diverse, noi ci potremmo aspettare che questo valga anche per la massa gravitazionale, mentre invece, e si fanno esperimenti per vedere se sono diverse o se sono uguali, finora tutti gli esperimenti hanno sempre dato come risultato il fatto che sono due grandezze assolutamente identiche. E questo è, diciamo, la prima grande anomalia della gravità rispetto a una delle tante anomalie della gravità rispetto alle altre interazioni fondamentali.
Sì, poi è solo attrattiva, insomma, però da quello effettivamente Einstein, appunto, l'ha preso come principio, ha dedotto le sue equazioni. Questa è una delle forme, ovviamente non andiamo nei dettagli, ma essenzialmente sono equazioni molto complicate, perché qui ognuno di questi indici qui in realtà ha quattro valori, cioè tre coordinate spaziali e quella temporale, quindi quello appunto che si tiene conto dello spazio-tempo, che è un modo complicato per dire S uguale a V per T, cioè lo spazio uguale a velocità per tempo, poi devi tener conto della distorsione causata dalle masse e così via. E poi le soluzioni, tra l'altro, non le trova molte Einstein, le trova Schwarzschild, le trova alcune, altre forse proprio Eddington. Ciao Filippo. Quindi c'è, insomma, le equazioni di campo poi si scrivono, sono estremamente complicate, tanto più che appunto la gente si stufa a scrivere le sommatorie degli indici, e dici se l'indice compare due volte somma, perché se no saresti sepolto
dei simboli di sommatoria.
Sì, dei simboli della sommatoria. Effettivamente è una teoria semplice rispetto a quelle che appunto cercano di generalizzarla, ma comunque estremamente pesante dal punto di vista dei calcoli. Ora con i calcolatori in realtà molte cose si fanno numericamente, quindi vabbè, però all'inizio, quando si trovavano di fronte sia alla singolarità iniziale, che poi la fece Lemaître, che era un sacerdote, che poi fu prima in maniera disparaging, in maniera scortese, che fu chiamata Big Bang, e in analogia il buco nero, che cioè queste singolarità che compaiono, la gente rimase un po' spiazzata, perché come era un'assurdità, cioè guarda, talmente
buchi in un'equazione continua e liscia,
sì,
praticamente cose e anche che non dovrebbero lì esserci.
E anche lì non è che se ne esca tanto bene, cioè dal buco nero non ne esci fisicamente, ma non ne esci neanche metaforicamente, nel senso che quello che è la singolarità iniziale non si capisce, cioè non si capisce come possa esistere un oggetto puntiforme, se effettivamente è puntiforme. Però poi al di fuori del raggio di Schwarzschild, cioè se c'è un collasso di buchi neri, no, le onde gravitazionali ormai se ne sono viste tante, e di nuovo questo rispetta perfettamente la relatività generale, che un po' questo è il problema, no? Cioè nella fantascienza, e qui Marco forse ci può fare qualche esempio di cose che violano la relatività, cioè è chiaro che in fantascienza
tutto. Ma allora, adesso, che violano la relatività generale, intanto volevo chiedere, prima di entrare proprio nella fantascienza, una domanda puramente tecnica. Perché questa relatività generale ha sconvolto così tanto la fisica del secolo scorso, e quindi che ci stiamo ancora trascinando addietro adesso? In soldoni, ecco.
Forse ha sconvolto più la meccanica quantistica, come sconvolgimento proprio a livello, che dice,
filosofico. Ma sono due cose entrambe molto rivoluzionarie. Sono due sconvolgimenti, tutti e due. Secondo me, allora, tanto una piccolissima nota. Prima dicevi che la matematica è molto complessa. Non è solo molto complessa, ma una grossa fetta della matematica che serve per la relatività generale è stata sviluppata per la relatività generale. Cioè alcuni concetti di calcolo tensoriale, oggetti particolari che appaiono nelle equazioni della relatività generale, sono stati sviluppati per poter costruire la teoria della relatività generale. Cioè il tensore di Ricci Curbastro, il signor Ricci lavorava in quegli stessi anni sulla matematica di quel tipo. Poi i suoi eredi sono stati più furbi di lui e adesso fanno Franciacorta in Franciacorta.
Mi sembra molto più saggio.
Diciamo che se non altro hanno differenziato. Comunque la matematica non è solo complessa, è anche proprio stata costruita apposta, come Newton si era costruito il calcolo differenziale per poter fare le sue equazioni sulla gravità. Einstein e un gruppo di altre persone del suo tempo si erano costruiti la matematica per poter fare la relatività generale. C'è una cosa super complessa da quel punto di vista lì. Per quello che riguarda invece quanto è sconvolgente la realtà generale, allora sicuramente la meccanica quantistica ci sconvolge perché ci toglie dei concetti che sono fondamentali per noi, tipo quello di prima e dopo. All'interno del Sole ci sono delle reazioni che, se il prima e il dopo a livello microscopico avessero lo stesso significato che hanno per noi, non potrebbero avvenire. Cioè, se la meccanica quantistica a livello microscopico non sconvolgesse talmente tanto la realtà e la nostra percezione della realtà da far sì che prima e dopo si cambino di significato, non potrebbe stare acceso il Sole. Questo, diciamo, a livello proprio così molto...
Il Sole non potrebbe stare acceso, ma lui non lo sa e sta acceso comunque.
Lui sta acceso perché
c'è il calabrone questo.
La relatività generale, per certi versi, ha un altro livello di penetrazione nella nostra percezione della realtà. La gravità è in qualche modo la prima grande interazione, la prima interazione fondamentale della natura che è stata studiata. Cioè, Newton ha avuto questa idea geniale, probabilmente una delle idee più straordinarie della storia della scienza, di capire che poteva esserci un'interazione a distanza tra corpi. Questa è una cosa che per noi oggi è abbastanza naturale, pensiamo a tutto il wifi che ci abbiamo intorno e siamo già sereni. Ma ai suoi tempi non c'era niente di tutto ciò. Cioè, il fatto che la Terra potesse attrarre la Luna, o che potesse attrarre un oggetto che cade, o che il Sole potesse attrarre la Terra, era qualcosa di rivoluzionario ai suoi tempi. Ciò nonostante il fatto che appunto noi abbiamo studiato per prima la gravità e poi siamo arrivati alla relatività e così via, resta misteriosa, resta qualcosa di complesso, resta qualcosa che più andiamo nel dettaglio e più scopriamo che ci sono delle cose che ci sfuggono. La relatività generale ha questa fortissima impatto quando noi pensiamo a che cosa sono lo spazio e il tempo. Cioè, quando noi pensiamo allo spazio e al tempo, siamo abituati a pensare a delle cose che vivono al di fuori, diciamo, della nostra realtà, degli oggetti fisici. Noi abbiamo X, Y e Z, tre assi, il tempo che scorre, poi già la relatività ristretta ci dice che sì, il tempo scorre, ma non scorre per tutti allo stesso modo, e già questo ci crea una serie di, difficoltà a visualizzare questa cosa. La realtà generale ci dice qualcosa di ancora più sconvolgente per certi versi, cioè che lo spazio e il tempo non hanno significato se non c'è anche qualcosa. Cioè, se non c'è niente, non si possono neanche definire lo spazio e il tempo. Cioè, noi impariamo che c'è questa classe di sistemi di riferimento privilegiati, sistemi di riferimento inerziali. Quando siamo alle superiori iniziamo a fare gli esercizi di meccanica, il moto del proiettile, tutte queste cose qua, bellissime, questi sistemi di riferimento inerziali. Questi sistemi di riferimento inerziali sono quelli in cui un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno che non sia soggetto a forze esterne. E poi, andando avanti, scopriamo che dei sistemi inerziali non ne esistono.
Sono sistemi relativistici.
Ma i sistemi relativi sono semplificati, la cosa più simile è un sistema che è liberamente cadente. Cioè, se noi immaginiamo di essere dentro un ascensore che sta cadendo liberamente
all'infinito,
allora lì dentro noi siamo in una condizione per cui effettivamente, se noi molliamo un corpo a mezz'aria, quello rimane lì a mezz'aria. La stazione spaziale, per certi versi, è un corpo liberamente cadente, nel senso che nella sua orbita intorno alla Terra è come se continuasse a cadere e a mancare la Terra, perché la Terra, cioè, perché va abbastanza veloce da non cadere.
Ha una sua decadenza, poi gli ridanno gas e ritorna su.
Quella ti tocca l'atmosfera, però diciamo quello che dice Andrea è che gli astronauti si dice che stanno in caduta libera, perché effettivamente è come il proiettile che Newton lancia oltre l'orizzonte, quindi continua a cadere, ma continua a cadere dietro l'orizzonte.
Continua a cadere oltre l'orizzonte e gira intorno alla Terra. Quindi in quella situazione, se è una situazione di microgravità o comunque di un corpo liberamente cadente, quella è la cosa più simile a un sistema inerziale che noi possiamo trovare. Cioè un sistema che è soggetto alla forza gravitazionale terrestre e in rotazione. Quindi in realtà sono due effetti non inerziali, cioè il fatto che i corpi cadrebbero per la gravità e il fatto che c'è un'accelerazione centrifuga con una forza apparente, simulano insieme una
si cancellano sempre, perché le due masse sono uguali, non si capisce perché, si cancellano per virtù dello Spirito Santo, e quindi è come se tu galleggiassi.
Esattamente, quindi in questa situazione di questo tipo, la relatività generale ci dice che è la distribuzione delle masse e delle energie a generare in qualche modo lo spazio-tempo. Cioè, se noi non abbiamo masse e energie, non solo non riusciamo a capire, non riusciamo a definire esattamente che cosa vuol dire il moto rettilineo uniforme, perché o abbiamo qualcosa rispetto al quale possiamo misurare il moto rettilineo uniforme di un oggetto, o se no, ma non possiamo neanche proprio costruire, diciamo, le equazioni dello spazio e del tempo. Nell'equazione che prima Marco mostrava, ci sono di fatto le coordinate dello spazio-tempo, cioè le coordinate stesse sono figlie in qualche modo della distribuzione di massa e di energia. E questo è un ulteriore, diciamo, un ulteriore sconvolgimento, non è proprio self-evidente, guardando queste equazioni.
Allora, questa qua è l'energia, vuoto per pieno, e questa qui è lo spazio-tempo. Dice fondamentalmente...
Non si vede il tuo mouse, però...
Ah, scusa, perché ho sbagliato. Questa qui è l'energia, la T, ecco. Ti dice che... fondamentalmente la distorsione dello spazio-tempo, la curvatura dello spazio-tempo dipende da quanta energia ci metti, e poi c'è lambda, che è l'altro delirio di Einstein, il più grande errore anche lì, materisate proprio,
o forse no,
forse stanno lì sbagliando, no, ma dai, lambda ci deve stare, però Zelig proprio su lambda, altro che Big Bang Theory. Comunque essenzialmente questo dice lo spazio-tempo è distorto da massa o energia, che tanto è la stessa cosa. Infatti poi la prima prova della relatività generale fu quando osservarono l'eclisse, cioè con un'eclisse di sole osservarono
che hanno visto la stella dietro, sì, ok.
Sì, nel 29 di maggio del 19 ci fu un'eclisse, Eddington andò a osservare, c'era questa stella che geometricamente in uno spazio piatto euclideo doveva stare dietro al sole, quindi non si sarebbe dovuto vedere, invece appunto il campo gravitazionale del Sole fa sì che la luce viene deviata.
Perché per la luce la via più corta è quella di fare la curva, giusto?
Sì, esatto, esattamente.
Mi state sconvolgendo. Adesso io, che sono un ignorantone, abituato a vedermi, non cito dei film pseudoscientifici blockbuster di alcuni registi, di cui un film adesso deve uscire a breve, quindi no, non lo sto citando per te, Marco, non sto facendo nomi.
Il buco nero era giusto, dai, il buco nero era quasi giusto.
E era la luna di fianco che non era giusta.
È tutto il resto che non è. Però, però effettivamente, a voler fare l'antiavvocato del diavolo, quello rendeva bene l'idea. Il resto della storia, secondo me, violava tutte le...
Ma quello che viola da sempre tutte le leggi è tipo Star Wars o Star Trek, cioè, quindi io in Star Wars mi ricordo, aspetta che dico questo, in episodio 8, sì, il penultimo, mi ricordo che si è lanciato a velocità iperspaziale contro un'ammiraglia squarciando la metà, e lì si sono sollevati polveroni di hater e di fan riguardo a questa scelta, perché non si era mai vista una cosa del genere. Quindi
sì, ma diciamo che lì, allora, se tu basta che acceleri ma anche un decimo della velocità della luce, non è che devi andare nell'iperspazio alla guerra stellare. Se tu pensi che se tu pensi che nei detriti spaziali, quelli veri, che sono in orbita a 15 km al secondo, anzi a 7+7, un pezzettino di unghia ti perforerebbe la finestra della stazione spaziale, immagina se vai anche un decimo della velocità della luce, faresti un botto che non...
L'hai messa a te su Facebook la foto dello Space Shuttle quando è stato centrato da un detrito piccolissimo, più piccolo di un'unghia, e a momenti buca il finestrino. Sì, ok, Verusca, ho capito, però io sto facendo un po' finta, in realtà io capisco, cioè io...
Ma in realtà, Verusca, in realtà non ci capiamo niente, né io né Andrea non lo so, ma perché è un delirio. No, quindi noi è semplicemente quel minimo in più per fare la supercazzola relativistica, perché poi adesso andremo a quelli che invece ce la fanno a tutti, che sono quelli che fanno o le stringhe o la quantum gravity, che secondo me è altro che il Conte Mascetti.
Che abbiamo preso in mezzo il povero Marco Taddia facendo un po' questa scenetta, ma non, proprio due piccolissimi aneddoti. Uno è su Eddington e Einstein. Ad un certo punto pare che Eddington sia stato avvicinato da un tale Silberstein, che pensava di essere un grande esperto della relatività generale, e abbia detto: ah, signor Eddington, pare che ci siano solo tre persone al mondo che conoscono e capiscono la relatività generale. E pare che Eddington l'abbia guardato.
E chi è la terza?
E gli abbiamo detto, è che non mi viene in mente chi è il terzo, perché non gli piaceva pensare che, cioè, era abbastanza sicuro del fatto che non ci fosse molta altra gente oltre a Einstein e Eddington stesso che avesse capito quella roba. L'altro aneddoto è di questo libro, questo è un libro, scusate, bellissimo, Principle of Physical Cosmology, il signor Peebles.
Ma dov'è che l'hai comprato?
A New York, nella libreria delle Torri Gemelle, quando c'erano ancora le Torri Gemelle. Peebles nel frattempo ha preso il premio Nobel per la fisica, proprio per il suo contributo alla cosmologia. Questo libro è abbastanza massiccio. E al suo interno c'è un grosso capitolo dedicato alla relatività generale, in cui dice proprio esplicitamente, guardate che questa è una breve e sommaria introduzione.
Un bignamino, perché una cosa
se
proprio...
Se volete capirci qualcosa dovete studiare sul libro serio, e quello spessore della breve introduzione è questo. Questo per dire qual è lo spessore della breve introduzione.
Questa è la parte cosmologica. Questa è
la parte di relatività generale. Quindi insomma... Non è un argomento proprio easy.
Sì. No, rimanendo sempre sulla fantascienza, ho parlato adesso di Star Wars e le velocità smodate, diciamo così. Volevo introdurre quella di Star
velocità
Trek.
Velocità smodata è fondamentale.
Subito, velocità smodata, subito.
Velocità smodata è bellissimo, no? Star Trek, che è l'emblema appunto di una civiltà umana nel futuro che con questi paroloni tecnologici cercano di superare dei limiti fisici, che è viaggiare da una stella all'altra, perché noi, anche se avessimo una possibilità di viaggiare alla velocità della luce per arrivare ad Alfa Centauri, se non mi sbaglio, 4 anni e mezzo di viaggio ci vogliono. Quindi...
Vabbè, che è quanto ci mette Andrea ad andare al lavoro, lui sta a Genova peraltro, quindi credo che...
Più o meno sì.
E quindi sì, volevo capire quanto, anche perché all'epoca lessi un libro bellissimo, secondo me, La fisica di Star Trek, volevo capire appunto quanto di reale ci sia in queste serie di fantascienza, o di pseudo reale, o di possibile reale nel futuro, ecco. Cioè.
Ma diciamo che dal punto di vista, è chiaro che la fantascienza deve rompere la fisica, perché altrimenti fa un documentario. Dopodiché uno può discutere se la rottura avviene in maniera coerente con la storia o no, oppure incoerente.
Pensavo che avresti detto spontanea.
La rottura spontanea di scienza nella fantascienza.
Questa è una battuta molto brutta che solo i fisici possono capire.
Sì, infatti
non l'ho capita.
Perché anche la rottura un giorno faremo la puntata sulle simmetrie e sulle rotture di simmetria, perché quella è un'altra delle cose che fanno andare in libidine i fisici. Però questa cosa del warp drive in realtà viene anche venduta come fuffa, cioè in realtà c'è chi fa soldi, conferenze e cose dicendo che esiste il warp drive, a tal punto che persino la NASA, che ci aveva fatto, ci aveva un po' marciato per anni, perché comunque gli faceva figo che la NASA stesse facendo il warp drive, perché essenzialmente si rifaceva una generalizzazione della relatività generale, appunto una delle cose che vanno oltre, che è questa metrica di Alcubierre, cioè è una teoria che cercherebbe di generalizzare l'equazione di Einstein, non c'è nessuna prova sperimentale che sia così, però essenzialmente quello che lui dice qui è poi il warp drive della fantascienza, cioè qui c'è l'Enterprise o l'astronave, in qualche maniera io comprimo lo spazio da una parte, lo espando dall'altra e questo mi spinge, perché in effetti c'è una cosa che è vero che nulla nello spazio-tempo si può muovere a velocità superiore a quella luce, però lo spazio-tempo c'ha la giustificazione, cioè invece l'espansione dello spazio-tempo può essere superluminale, cioè l'universo quando si è espanso all'inizio l'espansione era più veloce di quella della luce.
Ma lo è anche attualmente, se non mi sbaglio.
Beh sì, se più ti allontani più vai veloce, sì, per la legge di Hubble, quindi poi le parti più remote però in realtà non ha, allora, le parti che non sono più da noi raggiungibili, che è la maggior parte dell'universo, noi non potremo mai raggiungere perché è più lontano dei 15 miliardi di anni luce, anche andando alla velocità della luce, e poi via via sempre più parti di universo stanno diventando sempre più irraggiungibili. Però appunto l'espansione dell'universo può essere più veloce della luce, quindi tu in qualche maniera, se per magia riuscissi a modificare la metrica, quindi a modificare lo spazio-tempo, potresti in qualche maniera girare questa cosa. Poi chi fa questi conti, perché i conti sono corretti, la supercazzola sta nel fatto che dicono che ci puoi fare l'astronave, puoi fare le cose, ma i conti in matematica, semplicemente non c'è prove sperimentali. Però poi ti vengono poi energie infinite, perché poi appunto non è che poi queste teorie siano solide come quella della relatività, che ha resistito a qualunque prova, cioè non è solo Eddington, poi ci sono state le onde gravitazionali, c'è stato di tutto, non c'è purtroppo, perché poi il punto è che uno cerca qualcosa che mostri che c'è qualcosa che va al di là o della teoria della relatività o del modello standard, cioè queste quattro forze che diceva Andrea prima. E in realtà
io, guarda, adesso visto che l'hai citato un attimo, volevo fare un'altra domanda. Allora, la differenza della fisica, cioè lo studio della fisica, noi abbiamo parlato di uno studio prettamente matematico e accennato alla messa in pratica, ma ci sono proprio due branche di fisici differenti, cioè quello teorico.
Due razze, sono proprio due razze, sì. Il DNA è proprio diverso.
Esatto. Cioè, e quello sperimentale, quindi uno si occupa prettamente solo della matematica e uno invece di prendere quelle teorie fatte da chi sta sulla matematica e cercare di capire come metterle in pratica e quindi osservare che esistano davvero, giusto?
Andrea, come si può spiegare il fisico teorico a menti che possono comprendere questa figura mitologica? Allora,
tanto per cominciare, sia io che Marco siamo fisici sperimentali.
Cioè, non ci capiamo assolutamente niente. No. Quindi noi a massimo riusciamo a prendere il cacciavite, ma non almeno fanno prendere in mano il saldatore. Facciamo un disclaimer.
A se vuoi sì. Posso saldare io,
Perché sono grosso e quindi mi impongo, anche se cercherebbero di impedirmelo. Il fisico teorico e il fisico sperimentale è difficile. Allora, Enrico Fermi è stato un grande in tutti i campi. Oggi noi abbiamo la persona che ha più cose che si chiamano col suo nome: energia di Fermi, particella di statistica di Fermi. Sono una riga di cose che si chiamano la pila di Fermi. Lui ha costruito il primo reattore nucleare e ha scritto pagine, diciamo, fondamentali di fisica teorica. Questa cosa non credo che si sia più verificata, cioè non credo che ci sia nessuno che dopo Fermi ha avuto la stessa capacità di essere veramente significativo in due campi così separati. Il fisico teorico moderno sostanzialmente fa conti, cioè l'unica cosa che fa è calcolare cose, costruire nuove equazioni e fare calcoli. Non necessariamente su cose che sono facilmente misurabili, cioè alle volte molti fisici teorici si occupano di cose che forse saranno misurabili fra decenni. Non che questo sia inutile.
No, quelle 500, quelle 500 anni dicono, sì. Quelli più...
Diciamo che, cioè, lì c'è tempo. Vabbè, Einstein stesso è stato un grandissimo fisico teorico, lui non credo che abbia mai costruito, forse non ha mai cambiato una lampadina nella sua vita, però quando ha scritto le sue equazioni era sicuro che ad esempio le onde gravitazionali ci fossero, ma che non saremmo mai stati in grado di rivelarle.
Invece? Cioè,
ci sono, ci devono essere, perché le equazioni dicono che ci devono essere, quindi goi al mondo, ma non le vedremo mai, perché non avremo mai una tecnologia così avanzata e così raffinata per poterle misurare. E questo non è vero, cioè ad un certo punto siamo riusciti a misurarle. E quindi diciamo, il fatto di essere proiettati anche in avanti su cose che non sono a oggi misurabili non è necessariamente un problema. Il fisico sperimentale, viceversa, costruisce esperimenti e li fa camminare. C'è una qualche, come posso dire, zona di sovrapposizione in quelli che chiamiamo...
Ci deve essere stato un antenato comune. Si
fenomenologi o cose di questo genere, che sono dei fisici sperimentali che si occupano sostanzialmente di analisi di dati e di interpretazione di questi dati, o fisici teorici che lavorano tanto sui dati sperimentali, ma sono un sottoinsieme molto piccolo e di solito portano su di sé un po' tutte le stigmate della comunità da cui vengono, cioè non è che riescono veramente a mescolarsi tra di loro, cioè ci sono dei fisici teorici che fanno analisi dati, e dei fisici sperimentali che fanno analisi dati tipicamente fanno lavori comunque diversi, perché diciamo gli stessi dati possono essere interpretati in tante maniere, si possono andare a cercare tante cose, si possono andare a cercare delle regolarità nei dati in modi molto diversi, quindi sono proprio due mestieri completamente diversi, quelli del fisico sperimentale e del fisico teorico.
Ma tipicamente ci sono anche quelli,
cioè, prende in giro.
Sì, quello come... perché chiaro, è normale. In realtà poi ci sono quelli che ti dicono fai questa misura qua per vedere questa cosa qui, però effettivamente gli eredi di Einstein, cioè quelli che cercano di generalizzare la relatività generale, non si pongono proprio il problema della fattibilità della misura, anche perché poi in realtà, perché insomma c'è un'ultima cosa che manca ai tasselli. È vero che la relatività generale ha resistito a tutto, ogni misura è perfettamente, però è anche vero che il fatto stesso che esista la meccanica quantistica fa sì che le due teorie siano completamente incompatibili, cioè la relatività generale ha bisogno di sapere esattamente dove sono le masse per calcolarti appunto come è distorto lo spazio-tempo, e la meccanica quantistica ti dice no, io non ha senso quello che tu mi stai chiedendo, o io ti dico la posizione o ti dico la velocità delle masse, e quindi arrangiati. Quindi le due teorie sono assolutamente incompatibili, e oramai saranno forse un secolo, no, però 60 anni sì, che tentano di mettere insieme queste due teorie.
Cioè la teoria unificata, quindi, però non ci si riesce.
Ma neanche se ti fai frate, perché...
Ci sono tutta una serie di difficoltà che non sono solo... Allora, una teoria unificata tra relatività generale e meccanica quantistica è un qualcosa che ha una quantità di difficoltà matematiche che è incredibile. Cioè, ci sono dei limiti alle teorie che conosciamo oggi che ci impediscono di pensare che una semplice evoluzione delle teorie che abbiamo oggi sia sufficiente per arrivare a quel punto. Cioè, dobbiamo fare davvero un qualche salto logico molto molto grande. Cosa intendo con questo? Quantizzare, creare una teoria quantistica della luce non è semplice. Diciamo, le equazioni della meccanica quantistica dell'interazione elettromagnetica non sono equazioni semplicissime, però le conosciamo molto bene, l'abbiamo fatto un sacco di misure, sappiamo che si comportano molto bene quando dobbiamo prevedere delle cose. Quello che ci manca è capire come, diciamo, al limite come fare calcoli particolarmente precisi, come definire al meglio certe cose, però diciamo dal punto di vista generale noi siamo molto soddisfatti di come funziona quello. Una volta che sconosciamo quello, siamo passati a fare la teoria dell'interazione debole. La teoria dell'interazione debole è sostanzialmente uguale a quella elettromagnetica, cioè dal punto di vista formale
sono la stessa cosa, poi si è scoperto
sono
che...
super simili. E poi c'è appunto l'unificazione della teoria elettrodebole che ci dice che in realtà sono due aspetti di una stessa interazione. L'interazione forte è un po' più complicata, perché invece di avere solo cariche positive e negative, come sono le cariche elettriche, abbiamo tre tipologie di cariche, che con grande fantasia abbiamo chiamato rosso, verde e blu, in modo tale da poter dire che una cosa neutra non ha carica zero, ma carica bianca. Però dal punto di vista poi formale ci sono tutta una serie di altre complicazioni, perché l'intensità dell'interazione aumenta distanziando le sorgenti invece che avvicinandole, come succede per l'interazione elettromagnetica, cose di questo genere, ma di fatto dal punto di vista formale ancora siamo su una teoria che sostanzialmente è uguale a quella elettromagnetica. E la teoria gravitazionale, da quel punto di vista lì, cioè se noi ci potessimo accontentare di questo, potremmo creare una teoria gravitazionale che contiene gravitoni invece che fotoni che mediano l'interazione gravitazionale, le sorgenti hanno certe caratteristiche, la carica di interazione invece di essere data con dei parametri bisogna darla con un buffo meccanismo che è quello di prima della violazione della rottura della spontanea della simmetria, perché altrimenti le equazioni diventano troppo complicate, però in qualche modo ci si riesce. Cioè dal punto di vista formale non sarebbe una cosa infattibile, è che poi una volta che l'hai fatto ottieni delle equazioni che non ti danno nessun risultato sensato.
Sta a filo, a piombo, sta a piombo. Ma
potresti anche farlo, però poi alla fine ottieni delle equazioni che ti danno dei risultati che non hanno senso. Perché? Perché uno dei tanti problemi che ci sono è proprio sempre il principio di equivalenza, cioè il fatto che la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa cosa. Per i fisici delle particelle le unità di misura sono energia, inverso dell'energia, potenza dell'energia. Tutte le altre, cioè lunghezze, tempi, eccetera, eccetera, misuriamo tutto in funzione di energie, ponendo certe costanti uguali a 1. Le costanti di accoppiamento di tutte le interazioni, cioè la carica elettrica, la definiamo come multipli della carica dell'elettrone. Quindi non ha bisogno di carica di un'unità di misura, è un numero puro. Allo stesso modo l'interazione debole e l'interazione forte costruiamo delle cariche che non hanno un'unità di misura. Per l'interazione gravitazionale questa cosa non si può fare, e non poterlo fare a causa del fatto, nuovamente, che la massa ha questo ruolo super privilegiato rispetto alle altre cariche delle interazioni fondamentali, distrugge un pezzo della teoria che ci serve per fare i calcoli sulle altre interazioni. Quindi anche se dal punto di vista formale non sarebbe impossibile definire equazioni analoghe a quelle che esistono per le altre interazioni, poi dal punto di vista efficace, una volta che ce l'hai, non ci puoi fare nulla.
Non ti servono a nulla, praticamente.
Non ti servono a nulla.
Non solo, e poi non ci puoi fare il motore, non ci puoi fare l'hyperdrive, non ci puoi fare... cioè ti dà proprio dei risultati sbagliati. E la matematica che cerca di ovviare a questo è, cioè ci sono due strade, ci sono varie, ma insomma una è appunto quantizzare la relatività generale, cioè facendo la meccanica, la relatività quantistica, e l'altro è con le stringhe, ossia dire no, le particelle puntiformi non esistono, perché anche lì c'è un mistero che voglio dire, particella puntiforme non è puntiforme, ma in realtà si estende in altre dimensioni. In qualche maniera lì è vero che la sirena è forte, perché tu dici la relatività generale è una struttura geometrica e anche le altre forze hanno una struttura geometrica, però sta in altre dimensioni. Cioè, tu non ti rendi conto del fatto che anche le altre forze hanno una struttura geometrica come lo spazio-tempo, però non la vedi perché sta nelle altre dimensioni, e le altre dimensioni tu non le vedi perché sono talmente piccole che non le vedi, appunto. Però quella che a te sembra un oggetto puntiforme in realtà è un oggetto esteso, e vengono tutta una serie di, sulla carta verrebbe tutta una serie di cose bellissime, però appunto poi dici sì, vabbè, ma la posso misurare questa cosa? No, tra 500 anni non c'è problema, no, questo è di solito la...
Vabbè. Boh, alla fine sono come le centrali termonucleari, quindi che arriveranno tra 70-80 anni forse.
No, perché più è come dire il Mr. Fusion, anche di più, cioè qualcosa che è talmente al di là del perché appunto non so, queste teorie sono poi teorie appunto estremamente complicate, e sono queste due classi, no? Questi due tipi, chi fa quantum gravity e chi fa le stringhe, diciamo si odia amichevolmente. Questa qui per esempio è una proiezione tridimensionale di uno di questi spazi a sei dimensioni, in cui si cerca appunto di tener conto, e oramai è matematica, come diceva Andrea prima, tutta una serie di branche della matematica sono state, stanno venendo sviluppate per studiare questi oggetti che vengono dall'idea appunto di mettere insieme relatività generale e meccanica quantistica. Però oramai è diventata una teoria talmente astratta, talmente eterea, che è bellissima, ma non ha nessun punto di contatto con esperimenti che si possono fare.
Scusate, sono sei dimensioni, sono anche pochine.
Sì, perché se arriva a 12, io ho visto calcoli fino a 12, ma che io non riesco a capire che cosa dovrei vederci in questo disegno.
Niente, è bello e colorato.
Ah, ok.
No, nel senso che immagina che è come che tu vuoi spiegare alla Flatlandia, no? Un oggetto che è monodimensionale, bidimensionale, piatto, e tu fai proietti le... È come l'ipercubo, no? Se tu vedi l'ipercubo, che è un oggetto a quattro dimensioni, tu lo vedi come una specie di cubo con un altro cubo avanti, è l'ombra, no? È un'ombra tridimensionale di un oggetto quadridimensionale che noi non riusciamo ovviamente a immaginare. Qui non sono quattro le dimensioni, ma sono 6 o 11, a seconda di come fai poi le tue teorie. E in realtà poi ci sono tutta una serie, appunto io le chiamo le sirene, perché per esempio se tu scrivi la relatività generale in 5 dimensioni, cioè 4 dimensioni spaziali più quella temporale, viene fuori che ti ritrovi un oggetto che è il campo elettromagnetico. Quindi tu dici, ma il fatto che io scrivo una teoria, poi c'è tutta una serie di altri problemi, eh. Poi non è che ne esci vivo da lì, però ci sono tutta una serie di indizi che magari è la natura semplicemente che si diverte a fare gli scherzi, come diceva Guzzanti quando faceva Bertinotti, no? Dice, tu pensi che ti fai tutti i conti, e però
comunque è sbagliato. Alla fine nella fantascienza tutte queste cose qui vengono prese disassimilate, cioè pur di creare le storie, ne voglio prendere una perché in particolare che è quella di Event Horizon, che è un horror vecchio oramai, ambientato nello spazio, diciamo, del sistema solare, in cui per viaggiare più velocemente da un punto all'altro entrano in un'altra dimensione, perché dicono noi andiamo di là, facciamo prima e usciamo lì. Queste cose qui sarebbero possibili a questo punto? Cioè...
Allora, se entri nel buco nero non esci. Anche lì si litiga su come muori, ma una cosa è certa, ci lasci le penne.
C'era anche... certa, muori male.
Muori, oddio, però comunque muori. Poi c'è The Black Hole, dovremmo fare una puntata sul buco nero, c'è The Black Hole in cui finisco nel buco nero, c'era Joe Haldeman che per andare più veloce della luce diceva basta che vai a velocità quasi a quella della luce contro una stella di neutroni e ti ritrovi l'altro capo della galassia. Event Horizon addirittura c'erano i demoni, no? Oltre l'orizzonte, sì, degli eventi, quindi che può pure essere, voglio dire, non è che, anche perché non hai modo di vederlo, quindi... in una puntata di Scientifica Spassata avevamo citato della bomba col buco nero, perché si possono fare una serie di cose divertenti che facendo la bomba col buco nero, cioè tu copri il buco nero con una serie di specchi, spari il laser e quello rubi energia rotazionale. C'era Giugiu Giarlo che prima citava sempre nel campo della fantascienza Gunbuster, che era un vecchio anime di Akiyano, che è più famoso per Evangelion, ma qui lui si sbizzarriva, appunto, vedete, qui si vanno quasi alla velocità della luce e quindi tutte le stelle stanno concentrate verso il centro, cioè la parte centrale, l'effetto Doppler è relativistico, punto al top, bravo, vedi che le basi, il Taddia le copre, quindi c'è tutte le stelle concentrate in questa direzione e poi il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso, perché ti stai spostando, in effetti questo qui, come questo è un campo di stelle calcolato se tu sei a velocità fissa, se vai all'85% della velocità della luce è come la pioggia che ti sembra che ti viene addosso, quindi tutte le stelle vengono verso di te sempre di più finché poi a quasi la velocità della luce sono tutte concentrate in un unico punto di fronte a te. Quindi ci sono esempi di fantascienza in cui in qualche maniera anche lì in Gunbuster prendevano il Giove e facevano un buco nero come arma, insomma facevano cose un po' borderline, però erano simpatiche in qualche maniera, rispettavano la fisica, soprattutto la relatività speciale, cioè loro effettivamente si trovavano nei pressi di un campo gravitazionale e poi passavano molto più tempo per loro quando tornavano sulla Terra, quindi anche in Event Horizon mi pare che poi loro non rimanevano incastrati sul bordo di questo.
Sì. No, c'è una mia amica che mi ha appena mandato un messaggio, stava seguendo in diretta, ha detto io non ci sto capendo nulla.
Però mi piace, scusate, no, purtroppo l'argomento è un argomento estremamente tosto, però diciamo forse uno dei temi è una teoria estremamente complicata ma che la gente tiene sotto controllo a tal punto che è riuscita a fare rivelatori di onde gravitazionali e esattamente quello che loro vedono è esattamente quello che ci si aspetta da Einstein. Però, d'altro canto, il fatto che noi vi parliamo tramite un computer che funziona con i principi della meccanica quantistica vuol dire che questa teoria è sbagliata. Cioè,
che entrambe le teorie hanno dei buchi.
Che entrambe le teorie hanno dei buchi e c'è una qualcosa che è al di là. Ora, se che cosa sia non si sa, e tra l'altro non è neanche ovvio che si possa sapere, perché poi uno degli altri parenti dei problemi aperti è quello della materia oscura, cioè quella che fa ruotare le galassie in maniera come se ci fosse una melassa che le tiene insieme per quasi un secolo, forse no, ma quasi per parecchie decine di anni si ritiene siano delle particelle che appunto interagiscono solo gravitazionalmente, forse secondo la forza debole. In realtà non si dovrebbe chiamare materia oscura, si dovrebbe chiamare materia trasparente, perché non è che assorbe la luce e quindi è nera, ma è trasparente perché la luce proprio non gliene frega niente, non ci interagisce. E però si è fatto di tutto e non si riesce a trovare nessuna evidenza sperimentale né sugli acceleratori di particelle, né noi abbiamo fatto vari esperimenti nello spazio, c'era qualcosa che ci faceva credere, ma appunto anche lì faceva gli scherzi, né sottoterra. Sottoterra sono arrivati al punto, ne parlavamo con Giuliana, sempre di scientifica, che sono i neutrini quelli che adesso ti rompono le scatole, cioè tu sei arrivato a una sensibilità talmente elevata che mannaggia questi neutrini che sono fonte di rumore, che un miliardo di neutrini attraversa un'unghia ogni secondo e non interagisce ovviamente, quindi immagina...
Perché è un neutrino, infatti mi sembra che i rilevatori di neutrini siano nel Gran Sasso qua in Italia,
sì,
uno dei
molti,
più grandi...
Molte esperienze sono lì...
oppure in fondo al mare.
In fondo al mare, nelle miniere, dove sei schermato dal resto, e anche a Kamiokande, nella miniera di Kamioka in Giappone e così via. Però il punto è che non si riesce a trovare evidenza di questo, cioè noi, se tu conti solo le stelle o nella nostra galassia...
Ci manca della massa.
Esatto, cioè dovrebbero ruotare secondo Newton in questa maniera, in realtà vedi che la curva è piatta, che vuol dire che qui c'è della massa in più. Dopodiché ci sono anche le teorie mondo, cioè che di nuovo modificano la relatività generale, ma non riescono a tener conto di tutta l'evidenza sperimentale, perché è sempre un gioco a rincorrersi, no? Io faccio la teoria e tu me la devi dimostrare, io faccio una misura che viola la tua teoria e quindi ci deve essere un'altra teoria. Ora qui la battaglia tra relatività generale e meccanica quantistica è che entrambe sono valide nei loro contesti, cioè grande scala e scala infinitesimale, quindi non c'è una misura che viola una o viola l'altra, perché non siamo capaci di fare una misura e vedere sta cosa. Però dici, il fatto che entrambe esistano e lottano insieme a noi vuol dire che tutte e due sono sbagliate, non c'è niente da fare.
Quindi dovremmo lavorarci ancora, magari con dei disegnini, come ci sta dicendo Verusca, per capirci meglio, per arrivare a qualcosa di unico, di completo. Siamo sempre lì alla fine, cioè cercare qualcosa che ci unisca, ecco.
I disegnini Verusca sono i diagrammi di Feynman, che però appunto che sono quelli che fece Feynman, vinse il Nobel facendo i disegnini, e tra l'altro lui era un gran figo, suonava i bonghi eccetera eccetera, un giorno dovremmo fare una puntata solo sui diagrammi di Feynman, però nel caso della meccanica, della relatività generale, il disegnino non abbasta.
Non basta, perché il disegnino viene bene quando uno può analizzare interazioni a livello proprio puntuale, cioè ad esempio due elettroni che si avvicinano, si scambiano un solo fotone e poi si riallontanano. Questa è un'approssimazione ovviamente molto grezza, però diciamo i diagrammi di Feynman sono proprio disegnini, non sono nient'altro che semplici disegnetti in cui ci sono particelle che entrano, particelle che escono e ondine che sono le particelle che si scambiano. Attraverso questi diagrammi si può calcolare la probabilità che succeda una cosa, si può calcolare dove vanno a finire le particelle che escono e tutta una serie di cose interessanti. Quello è un qualcosa che funziona bene quando riusciamo a fare interazioni che sono, a misurare interazioni che sono piccole. Quindi appunto due elettroni che si scambiano un fotone. L'interazione gravitazionale ha tra i suoi innumerevoli difetti quello di essere debolissima, cioè tra l'interazione elettromagnetica e l'interazione forte è 100 volte più intensa mediamente, qualcosa del genere, decine, centinaia, migliaia di volte più intensa. L'interazione debole è molto meno intensa, ordini di grandezza
come potrebbe suggerire il nome.
L'interazione gravitazionale rispetto all'interazione debole è mostruosamente debolissima. Quindi quello che diceva prima Marco, visto in un altro modo, è proprio il fatto che noi non riusciamo a misurare la gravità, gli effetti della gravità su scala microscopica, perché su scala microscopica gli effetti della gravità sono mascherati da tutte le altre interazioni che sono decine di ordini di grandezza più grandi rispetto a quello della gravità.
Miliardi. Infatti, tra l'altro, questo è uno degli altri problemi, cioè perché la gravità è miliardi di volte più debole di tutte le altre. E una delle spiegazioni che uno dice è che no, in realtà sono tutte della stessa forza, e che le linee di forza, cioè la forza della gravità, sta nelle altre dimensioni e tu non le senti. E che in realtà, e da lì pure lì viene fuori da queste teorie delle stringhe, però è speculativo, cioè non c'è nessuna evidenza sperimentale. Che...
Allora, io sulla teoria delle stringhe io ci rido sempre, perché in Big Bang Theory c'è Sheldon che passa tutto il suo tempo a fare questa, cioè tutte le sue stagioni a cercare questa teoria delle stringhe, e poi a un certo punto basta, non le voglio più queste stringhe, non le voglio più vedere, fatemi fare qualche cos'altro, perché ci rinuncia anche lui.
Allora, lì in Big Bang Theory, paradossalmente, la figura del, correggimi Andrea se mi sbaglio, del teorico è quasi più realistica, perché effettivamente uno che ha passato, uno come Sheldon, cioè una persona geniale, che ha passato la vita a fare un certo, occuparsi di una certa disciplina di fisica teorica, può passare a fare un'altra cosa. Quella che trovo meno realistica è la figura del fisico sperimentale.
Ha fatto il disegnino, eccolo!
Verusco, questo è tutto per te. Questo è il disegnino.
È quello che dicevo, due elettroni che si scambiano un fotone.
Il TARDIS alle mie spalle sono due armadi cinesi. Praticamente quello è qualunque forza, anche le calamite fanno quello, la luce fa quello, fanno tutti quello. Però appunto nella gravità questa cosa non si riesce a fare, e non si capisce appunto perché sia più debole di tutte le altre forze. E non c'è nessun modo per appunto, né per trovare queste altre dimensioni, perché anche lì servirebbero energie immense.
Allora, un'altra cosa che voglio chiedere, giusto per far capire le dimensioni dell'opera titanica di trovare le onde gravitazionali, spiegateci un attimo quanti sistemi di rilevazione ci sono nel mondo e come funziona questo array di rilevazione, perché è un impianto immenso. Questa
la storia delle onde gravitazionali inizia con esperimenti che erano delle specie di antenne, cioè dei cilindri di alluminio di un paio di tonnellate tenuti a temperature prossime allo zero assoluto, che facevano da amplificatori di vibrazioni, c'erano tenuti su con un filo sottilissimo dentro un impianto che li isolava dal resto del mondo, e se fossero arrivate onde gravitazionali della giusta frequenza, quell'oggetto si comporta come un diapason. Il diapason, tu prendi il diapason, gli dai un colpetto, un pezzo di metallo che si mette a vibrare con una certa frequenza, che di solito è quella della centrale. E in quel caso la frequenza di accordamento, accordatura era dell'ordine del kilohertz, e quegli oggetti non hanno mai dato grandi risultati, purtroppo, perché le onde gravitazionali che siamo riusciti a misurare avevano frequenza più bassa, dove queste antenne, che ce n'erano sicuramente almeno quattro in giro per il mondo, perché ce n'era una ai laboratori di Legnaro a Padova, una a Frascati, una al CERN, una ce l'aveva Frassati, un genio della criogenia, ce l'aveva Leida, che però era sferica invece di essere una barra cilindrica, cioè c'erano diverse opzioni per questo oggetto. Quello che poi ha creato invece la strada per misurare le onde gravitazionali sono stati gli interferometri, e gli interferometri sono quelli che giustamente sta citando Emilio, cioè prendere una sorgente di luce, separarla in due raggi perpendicolari tra loro, farla rimbalzare moltissime volte tra due specchi distanti un chilometro l'uno dall'altro, sia su un braccio che sull'altro, e poi ricomporre questa luce. La luce è fatta di onde. Queste onde, quando vengono ricomposte, fanno interferenza costruttiva o distruttiva, cioè le onde si sommano in modo tale da fare una un'onda più alta se sono in fase, o annullarsi se sono in controfase, o fare un qualcosa di intermedio se la fase non è né esattamente zero né 180 gradi, cioè creare un'onda che ha un'ampiezza proporzionale allo sfasamento delle due onde.
Un classico delle onde elettromagnetiche, anche solo dell'energia elettrica, quando la trasporti sui cavi dell'alta tensione, quindi okay, sì. Stesso sistema.
Sì, esattamente, lo sfasamento della trifase, che se, diciamo, se i carichi non sono bilanciati scaldano i cavi, ti fanno bruciare la casa. Il principio di funzionamento dell'interferometro è quindi quello di avere questi due bracci messi a 90 gradi uno rispetto all'altro, lungo cui le particelle, i fotoni, in realtà, i fotoni di questo laser splittato, in realtà fanno molti chilometri, fanno un grande numero di rimbalzi prima di essere ricombinati. Se arriva un'onda gravitazionale, l'onda gravitazionale, abbiamo visto che la relatività ci dice che alla gravitazione è legata la forma dello spazio-tempo, la metrica dello spazio-tempo, quindi in qualche modo deforma lo spazio-tempo, facendolo contrarre e riespandere, a fisarmonica, esattamente. Quindi alla fine del camminamento lungo questi rimbalzi traspecchi, i fotoni che si vengono a ricombinare si trovano ad aver fatto un percorso che non è sempre lo stesso. Se c'è stata l'onda gravitazionale, uno dei due bracci, quello diciamo più parallelo alla direzione di propagazione dell'onda, ha una fluttuazione, una modulazione della sua lunghezza. E quindi la condizione di interferenza delle due onde, quando si ricompongono, oscilla intorno alla fase che ci aveva in condizioni stazionarie. E quindi noi vedremo l'ampiezza dell'onda che si modula come in una vecchia radio AM, modulazione di ampiezza, quella che esisteva una volta. Questa modulazione di ampiezza può essere estratta e amplificata, e noi possiamo andare a trovare un segnale che ci dice come era fatta l'onda gravitazionale che ha generato questa deformazione dello spazio-tempo. Ma abbiamo un contributo filmato.
No, il filmato non parte.
Vediamo. Mannaggia.
No, non, ovviamente partiva nei test, ma non parte. Comunque, però, l'onda è questa qua sotto, insomma, a parte che l'ha preso da Wikipedia, quindi questi sono i due buchi neri che stanno per
collidere
uno con l'altro, e quindi c'è questa specie di onda che va aumentando in frequenza e in ampiezza. Quindi, dopo, come dice Andrea, dopo una valanga di conti, in realtà si riesce a determinare la quantità di massa che è in gioco. Tra l'altro, un numero che a me ha veramente fatto paura era che nella prima collisione tra due buchi neri, mi pare che erano 40 e 60 masse solari, due masse solari erano andate in onde gravitazionali, cioè il boss
un'energia spaventosa
aveva convertito in onde gravitazionali, quindi queste onde che tu devi fare 20 km di interferometro, far rimbalzare il coso perché si muove di una frazione di atomo microscopico, però lì c'è andata due volte la massa del Sole in questo botto pazzesco.
Sì, avevano stimato che la contrazione dello spazio-tempo da noi era dell'ordine del diametro di un protone rispetto alla distanza Terra-Sole.
Come
precisione. Cioè l'ampiezza dell'oscillazione dello spazio-tempo era un diametro di protone ogni unità astronomica.
Io posso dire, da tecnico elettronico, diciamo così, di essere impressionato dalla precisione di questi strumenti, soprattutto perché sono tutti strumenti anche di rilevazione meccanica, praticamente, cioè ottico-meccanica, che comunque essi stessi hanno degli errori dentro. Quindi riuscire a... possono subire delle distorsioni esterne, no, che non dipendono dalle onde gravitazionali, e quindi riuscire a compensare o a fare degli strumenti così precisi da misurarle, per me è sempre una...
Ma infatti molta gente non avrebbe scommesso, non l'avrebbero mai viste. Anche in una nazione... Anche in una penisola a caso erano pronti a chiudere tutto, perché poco prima che osservassero le onde gravitazionali. Perché avevano detto basta, abbiamo speso troppi soldi, non stiamo combinando niente, buonanotte.
E dire quindi, che avevamo speso i soldi per fare un tunnel dal Gran Sasso a Ginevra.
Vabbè,
quindi
dai, ma quello oramai
non spariamo sulla Croce Rossa.
Anche perché lì la toppa l'hanno presa più i fisici. Niente di grave, che erano i famosi neutrini più veloci della luce. Quello pure fa parte del metodo scientifico, cioè io osservo una cosa, non è detto che debba essere, cioè, controllo, faccio, ma soprattutto può essere anche sbagliata, poi la ritraggo e non succede niente, se non sono in malafede, e lì effettivamente magari ci speravano un po' troppo, però non è che fossero in malafede, insomma.
Ecco, un'altra cosa che già che sono qui vi chiedo, ho letto un articolo qualche tempo fa che parlava del perché non dovremmo spendere altri soldi per costruire un acceleratore ancora più grande di quello del CERN di Ginevra.
Ah no, quelli non li dobbiamo spendere, non so se tu Andrea sei d'accordo, ma secondo me quella è proprio fuffa venduta.
Però aspetta, è un'altra cosa, diciamo, mettiamola così. L'idea di costruire un nuovo acceleratore in questo momento è difficilmente giustificabile dal punto di vista scientifico, cioè oggi LHC sta creando dati che sono ancora da interpretare, cioè non abbiamo ancora sfruttato al 100% le potenzialità di LHC, che è il Large Hadron Collider, attualmente l'acceleratore più grande che abbiamo al CERN e al mondo. L'idea di costruire un nuovo acceleratore più grande è al momento una cosa futuribile, cioè se noi oggi dovessimo, qualcuno ci chiedesse di costruire un acceleratore 15 volte più potente di LHC, non sapremmo come fare, cioè non avremmo i mezzi tecnologici per farlo. Quello che è stato firmato e la strada che stiamo intraprendendo è una strada di ricerca e sviluppo per migliorare tutte le tecnologie che sono dentro un acceleratore. Ora, LHC è la più grande macchina mai costruita dall'uomo, è un oggetto di 30 km all'interno del quale due fasci di protoni girano a 10.000 giri al secondo e si incrociano
in ordine opposto uno all'altro.
Sì, sono due tubi sfalsati e si incrociano in quattro punti centrandosi, essendo di dimensioni di circa 100 micron. Di diametro, queste due facce. Quindi non è propriamente una per me è miracoloso pensare che funzioni un oggetto del genere. Detto questo, funziona, e l'idea del futuro è quello di costruire un acceleratore che invece di 30 km di sviluppo abbia 100 km di sviluppo, e sfruttare l'equatore lunare potrebbe essere un'ottima idea, un po' scomodina. Però, insomma, diciamo che ho sentito anche idee più o meno balzane, tipo farlo in fondo al mare. Cioè, una delle idee per Next Generation grande acceleratore era farlo nel Golfo del Messico sott'acqua.
Nel cratere di Chicxulub.
Sì, una roba del genere. Un po' così.
La pressione, però, come... Vabbè, no, la sempre...
No, ma quello si fa tu, c'è mica problema. Cioè,
no, il problema sono i soldi. Il problema sono solo i soldi. No, è perché poi il problema è che LHC è una macchina meravigliosa, splendida, ha trovato il bosone di Higgs, eccetera, eccetera, ma non per colpa sua, ma non ha trovato la supersimmetria, ossia non ha trovato né il candidato di materia oscura né nulla oltre la fisica che uno si aspettava. Cioè, misure bellissime.
È per quello che ho esordito dicendo che al momento non abbiamo una reale necessità scientifica o una reale indicazione su che tipo di macchina andare a costruire. Cioè, se noi avessimo, per quello che riguarda il bosone di Higgs, noi avevamo tutta una serie di calcoli che ci dicevano che dovevano avere una massa compresa tra quello che avevamo già visto, cioè 120 GeV, al di sopra di 107-108 GeV almeno, e sotto gli 800 GeV.
Un GeV è un protone, per chi non...
La massa di un protone, cioè poteva essere, diciamo, tra 105 masse del protone e 800 masse del protone. Non poteva essere al di fuori di quel range, perché sennò tutte le misure di precisione fatte prima sarebbero state difficili da giustificare, e c'erano diverse altre piccolezze, tipo il fatto che l'universo poteva essere instabile su larga scala e decadere.
Ma quella è instabile comunque, metastabile.
Sì,
perché proprio la massa di Higgs fa sì che sia metastabile anche
sì,
lì.
Sì. Non è tanto buono da quel punto di vista.
Altre matte risate.
No, infatti. Però diciamo, potrebbe... avevamo una chiara indicazione su in che range di massa andare a osservare e quindi in che range di energia andare a costruire il nostro acceleratore. Noi oggi non abbiamo nessuna indicazione di che cosa andare a cercare dopo. Noi immaginiamo, vorremmo che ci fosse tutto un mondo di particelle supersimmetriche da qualche parte. Già è brutto che non abbiano la stessa massa delle particelle convenzionali, ma vabbè, le simmetrie si rompono, come abbiamo ormai detto tante volte, spoilerando per le prossime puntate. Ma la parte, diciamo, la cosa che non abbiamo un'indicazione su che massa dovrebbero avere, senza una qualche misura di violazione del modello standard, e ci sono delle misure come possono essere quelle sul decadimenti proibiti del muone, ci sono tutta una serie di misure molto interessanti che potrebbero darci un'indicazione sul fatto che le particelle supersimmetriche stanno a poca massa oltre quello che stiamo osservando adesso, o magari due ordini di grandezza oltre.
Cioè 100 cioè, volte più grandi.
Se l'indicazione fosse 100 volte più di quello che stiamo misurando adesso, una macchina che ha 15 volte l'energia di LHC non servirebbe a nulla.
Di andare sulla Luna.
Quello è il problema più grosso. Quindi, diciamo, di per sé stesso io non trovo, anzi, positivo il fatto che ci sia uno studio per migliorare la tecnologia che sta dietro una macchina così complessa, nella prospettiva che magari fra 30 anni vogliamo costruire un nuovo acceleratore dopo l'HC. Ma stiamo parlando di decenni. Al momento non c'è in realtà nessun progetto realistico o, come posso dire, nessun progetto concreto. Sono tutte cose molto lontane dall'essere...
Cioè, forse andrebbe meglio riprogettare altri esperimenti per andare sempre un po' più nello specifico con questi strumenti che abbiamo già, come Atlas, l'LHC, cioè questi...
Questo è difficile da dire. La fisica delle particelle dopo l'aerospaziale e i militari è probabilmente l'ambito in cui si utilizzano tecnologie più spinte. Materiali più moderni, tecnologie più particolari, più strampalate. Quindi, diciamo, c'è da questo punto di vista il fatto di andare a utilizzare strumenti nuovi fa parte del mestiere, nel senso, con gli strumenti vecchi tutte le misure che si potevano fare l'hanno già fatte. Questo è, diciamo, l'assioma da cui devi partire. Quindi, tu devi sempre pensare di costruire qualcosa che ancora non è stato fatto per fare una misura che ancora non è stata fatta. Detto questo, però, come fai? Cosa scegli? Scegli quello che ti dà più, come posso dire, più plausibilmente ti potrà dare un risultato. Oggi come oggi, questi esperimenti mi vengono in mente Mutue o MEG, che sono esperimenti in cui appunto si vanno a cercare fenomeni che senza particelle che non sono mai state osservate dovrebbero essere proibiti. Nel momento in cui riuscissimo a osservare uno di questi fenomeni, potremmo iniziare a dire, vabbè, tanto per cominciare ci vuole una qualche particella in più rispetto a quella che conosciamo, perché altrimenti non l'avremmo osservato. E potremmo anche iniziare a mettere dei paletti su che massa, che caratteristiche queste particelle dovrebbero avere. E allora diventa più interessante andare a costruire una macchina che ci consenta di produrle, perché sappiamo dove andare a parare. Questo è, come si dice, la questione che dicevo all'inizio del bosone di Higgs, che avevamo una chiara indicazione che una macchina come l'HC avrebbe dovuto osservarlo, o se non l'avesse osservato avremmo comunque dovuto fare grossissime variazioni alla teoria che avevamo. Quindi, diciamo, c'era
anche più figo magari.
Era comunque una grossa scoperta.
Invece l'hanno trovato.
No, ma insomma è una grossa scoperta comunque. Sì. No, però il fatto
era una grossa scoperta a tutti i modi.
Non si riesca andare oltre. Vabbè, direi che abbiamo passato... dimmi.
Ho l'ultimissima domanda, proprio per ricollegarmi alla fantascienza. Perché vorrei chiedere, ma nella fantascienza si parla anche dell'intelligenza artificiale che si sta sviluppando adesso. Attenzione, questa è domandona, l'ultima.
Abbiamo fatto la puntata sull'intelligenza artificiale.
Sì, si potrebbe usare quindi l'intelligenza artificiale per avere una matematica superiore o comunque delle teorie superiori legate comunque alle stringhe, a teorizzare un'unificazione della quantistica e della relatività?
Questa è la domanda da $1 milione, lascerei la risposta a Marco.
Ora come ora no, nel senso che non ti aiuta a fin questi calcoli, perché sono calcoli esatti. In un futuro potrebbe essere, però a quel punto poi ricadi nell'ultima domanda di Asimo, cioè a quel punto è veramente un'intelligenza superiore a quella dell'uomo, che dice: guarda, l'ho capito io, tu non lo potrai mai capire.
E infatti era lì che volevo arrivare, cioè le macchine ribelli, noi che veniamo sterminati, fine.
Ma quella l'abbiamo fatta la puntata, ti impari, Marco.
Comunque sì, io credo che, diciamo, con l'intelligenza artificiale già usiamo queste parole per descrivere cose abbastanza variegate. L'intelligenza artificiale nel senso più comune del termine, cioè un sistema di algoritmi che imparano dai dati che gli vengono dati in pasto e in qualche modo trovano delle correlazioni su questi dati, cioè imparano cose per attraverso l'esperienza, tra virgolette. Da quel punto di vista lì, io immagino che sia abbastanza difficile trovare una nuova teoria, mentre sono già utilizzate per analizzare dati, quello sicuramente. Cioè, quello esistono già
i dati, sì, del rumore, sì, reti neuronali, quello già dagli anni 90.
Infatti poi mi riferivo al punto apposta, trovare un filtro per nuove teorie, cioè estrarre i dati essenziali, cioè quelli che servono veramente.
Quella è una cosa molto complessa, perché in LHC a ogni interazione, che sono 40 milioni al secondo, ci sono una ventina, 20, 30 interazioni. Cioè ogni incrocio di
fasci
pacchetti di pacchetti di particelle. Il fascio non è continuo, è fatto di pacchetti, di bunch che stanno dentro i bucket. I macchinisti hanno questa terminologia di secchielli pieni di sabbia. Mm-hmm. Che si scontrano, e il bunch crossing è 40 MHz, cioè ogni 25 nanosecondi c'è un incrocio di questi pacchetti, e ogni volta che si incrociano ci sono dalle 10 alle 30 interazioni, quindi sono un numero spaventoso di interazioni, di cui quasi tutte sono di scarsissimo interesse scientifico, cioè sono fenomeni già ampiamente studiati e analizzati. Di eventi che contengono bosone di Higgs ce n'erano centinaia,
mentre invece stiamo parlando di miliardi e miliardi,
un'infinità di miliardi di interazioni. Quindi, insomma, il fatto di saper estrarre ciò che è interessante da una marea infinita di dati, che sono interessanti, però, perché comunque, voglio dire, ciascuno porta il suo significato scientifico, però alla fine sono fenomeni già ben conosciuti, sicuramente una delle cose più complesse, e effettivamente lì l'intelligenza artificiale viene già usata da tempo.
Okay. Si chiama reti neuronali, ma è appunto già dagli anni 90. Quindi, prima di chiudere volevo rispondere a questo, che poi verso il filo cosa non era credibile negli sperimentali in Big Bang Theory. Non so se tu sei d'accordo, Andrea, secondo me gli sperimentali in Big Bang Theory fanno troppe cose diverse. Sì. Cioè passano da una disciplina all'altra in maniera con nonchalance che
no, ma poi hanno una vita sociale troppo decisamente troppo
lì, poi troppo vabbè, lì, quello poi che trascende, perché appunto il fatto che tu possa uscire dal laboratorio
quando c'è ancora la luce, cioè
il sole, cioè cose veramente fantastiche. Il teorico secondo me è più realistico in Big Bang Theory. Gli sperimentali sono un po' troppo, ma anche per motivi di sceneggiatura, un po' troppo a tutto tondo, no? Cioè fanno troppe cose completamente, cioè se tu sei esperto di laser è difficile poi sei esperto di, che ne so, di rilevatori di particelle su acceleratore, se fai fisica spaziale non è che poi puoi conoscere, che ne so, gli squid. Comunque, va bene, direi che abbiamo oltrepassato il tempo massimo, qui il discorso ovviamente è lungo, e dovremo assolutamente riprenderlo con Andrea e con Marco nelle puntate prossime. Se ci riusciamo, la prossima puntata vorremmo farla su Hiroshima e Nagasaki.
Ci starebbe, infatti, ricorre proprio
in questi giorni
adesso, sì.
Il 75esimo, ieri Hiroshima e tra un paio di giorni Nagasaki. Però questi argomenti ovviamente sono vastissimi, e come al solito noi riusciamo solo vagamente a sfiorarli, perché il tempo è tiranno, ma soprattutto coprono corsi e corsi di fisica, cioè intere specializzazioni di fisica.
Ti ricordo lo spessore.
I bignami, sì. Questo è uno di quelli piccoli, infatti. Va bene, allora ringraziamo tutti, direi che vi auguriamo un buon fine settimana, e vi ringraziamo di essere stati qui con noi, e alla prossima, allora. Ciao!
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 Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.